Controradio 93.6 98.9 www.controradio.it.
Le 8.55, lasciamo il Festival del Mediterraneo che si svolgerà da domani a Prato. Andate su mediterraneodowntown.it per tutti i dettagli, e parliamo invece di Firenze, parliamo dell'estate fiorentina con Tommaso Sacchi, che saluto e ringrazio. Buongiorno Tommaso,
ben buongiorno, buongiorno a tutti.
Tommaso Sacchi è delegato del sindaco, capogabinetto per la cultura e del curatore dell'estate fiorentina, che dura in realtà 6 mesi l'estate da qualche tempo. Questa è stata la novità introdotta qualche tempo fa, cioè diventa veramente una parte importante dell'anno dove accadono molte cose. Proviamo a raccontarle, perché fare una sintesi non è semplice, però dobbiamo provarci.
Ci proviamo, ce la mettiamo tutta.
Cominciamo a dare un po' di numeri.
Ma allora, iniziamo a dire che l'estate, è vero, dura 6 mesi, è una estate non estate, perché smargina, sconfina verso le altre stagioni, ma è bello tenere questo nome positivo e solare, perché racconta la cultura in un semestre bellissimo per la città, fatto di tante associazioni culturali. Pensate che quest'anno sono entrate 36 nuove associazioni culturali, sono 143 i progetti artistici e culturali ammessi all'interno della rassegna dell'estate. Abbiamo gli 8+1, perché c'è anche il progetto che racconteremo dopo di Serena Dandini, dedicato alle donne, 8 progetti strategici che ha lanciato il comune attraverso una call, e circa il 77% delle proposte che sono state presentate sono state incluse. Questo vuol dire che negli anni l'estate fiorentina, io l'ho presi come impegno quando il sindaco mi diede questo incarico di curare l'estate fiorentina, a partire da quella di 4 anni fa, quella del 2015, poi 2016, estendere il periodo dedicato alle associazioni, dedicato a questi festival e queste bellissime rassegne, a 6 mesi, sono 180 giorni di cultura. Che cosa succede in estrema sintesi, se dobbiamo trovare un filo rosso che tiene insieme un po' tutta la kermesse, la rassegna? Succede che la nostra è una città ricca di luoghi, di monumenti, di spazi storici, di qualche archeologia industriale, penso appunto alla Leopolda, la manifattura tabacchi,
certo.
E sono tutti luoghi compatti, raccolti in un come dire, fazzoletto di terra piuttosto limitato. Una città che ha il pregio di poter essere girata a piedi tutta o quasi, e adesso ci sono anche le tranvie, 2 linee straordinarie della tranvia che ci permettono di raggiungere luoghi un pochino più lontani con grande facilità, in maniera intelligente. E l'idea è stata quella, praticamente, di cercare di disegnare una mappa di una Firenze culturale che si apre al mondo del no profit, del terzo settore culturale, che è un mondo a Firenze ricchissimo dal punto di vista delle idee e delle energie. Pensate che è la città che ha il coefficiente più alto di rapporto tra abitanti e numero di operatori culturali, di associazioni culturali. Ecco, l'estate fiorentina, attraverso il suo bando, con 1.075.000 euro di risorse impegnate, e di questo dobbiamo rendere merito al sindaco, che ha sempre investito in maniera esponenziale di più in cultura e di più in associazioni del mondo, diciamo, della cultura indipendente. Queste non sono le grandi istituzioni, che pur hanno bisogno e hanno come dire, il supporto, certo, dell'amministrazione, certo, ma sono i piccoli operatori o quelli, i giovani che escono dall'università, si consorziano, creano un'associazione culturale e poi propongono all'estate fiorentina. Con un bando si apre la città alle idee e si aderisce, dal punto di vista invece degli operatori, a questa call con delle idee sempre più sfidanti. Questo è quello che abbiamo raccontato ieri. 1.075.000 euro nel 2019 impegnati nell'estate fiorentina, erano tra virgolette solo 450.000 euro nel 2015, quindi è più che raddoppiato, e 143 operatori culturali coinvolti rispetto ai 96 del 2015, quindi è un progetto che è cresciuto molto.
Ecco, te un po' di linee guida che animeranno questa edizione, diciamo così, perché sicuramente ogni edizione ha la sua precisa identità.
Ma allora, quest'anno abbiamo lavorato tantissimo sul Parco delle Cascine. L'estate non ha un tema, l'amore, il rosso, la lanza, certo. Un colore, insomma, non è un festival talmente grosso. Non ho nulla contro i festival tematizzati, ma in questo caso sarebbe poco sensato dare un'unica chiave di lettura a così tanti soggetti che propongono le idee. Ma è un'estate fatta di idee e di luoghi, come dicevo. Il Parco delle Cascine è stata una delle, come dire, dei cardini di questa, della costruzione di questo calendario, a partire dall'arena dell'ippodromo del Visarno, che è diventato uno dei luoghi di riferimento templi del rock internazionale, con quest'anno, ricordo, Ed Sheeran, Eddie Vedder, i Cure, insomma davvero un numero straordinario di grandissimi interpreti, di grandissimi artisti. Siamo partiti da lì però per raccontare un Parco delle Cascine più complesso. La palazzina dell'Indiano, che in questi giorni, al 4 di maggio, inaugurerà la sua stagione dedicata alla danza e ai linguaggi del corpo, grazie al grande lavoro di Virgilio, certo, Sieni, di questo nostro straordinario interprete della contemporaneità, grande artista, già curatore di una biennale bellissima a Venezia, che è un fiorentino doc, come si dice, un fiorentino dell'isolotto, come lui piace definirsi, perché lì la sua famiglia abita e lì dove Virgilio è cresciuto, che ha dedicato energie, tempo e risorse e idee alla rinascita della palazzina dell'Indiano. Così come l'ex fabbrica, proprio oggi apre i battenti, apre anche il nuovo punto di ristoro nel cuore del Parco delle Cascine, che è quella palazzina davanti alla Facoltà di Agraria, che invece è stata presa in carico dalla Fondazione Fabbrica Europa. Allora, questi sono tre poli, diciamo, centrali del parco. Aggiungiamo il grande lavoro di Manifattura Tabacchi, che è un'altra porta del Parco delle Cascine, che in questi due anni, devo dire, un gruppo privato che ha saputo però leggere attraverso il linguaggio della cultura questa meraviglia progettata da Pierluigi Nervi, che è il complesso della Manifattura Tabacchi. E poi dalla parte opposta invece abbiamo da un lato l'anfiteatro alle Cascine, che sarà dedicato anche a delle giornate di musica elettronica. Vedremo, poi ci sono dei festival bellissimi che porteremo in questa perla, in questa gemma del parco, che è l'anfiteatro, il Platone delle Cornacchie con altri festival e il nostro Maggio Musicale con Piazza Gui. Quindi immaginate, per chi conosce, ascoltatori so che conoscono bene la geografia del parco di cui sto parlando, ci sono queste quattro porte e uno sviluppo centrale del parco. È un luogo straordinario, il nostro Central Park, se vogliamo, certo, a pochi metri dal centro storico della città. Ci sono 20 minuti a piedi, c'è una tranvia che ci passa. Abbiamo dedicato tantissime energie e progetti a questo parco.
C'è in questo momento il sindaco della sua Goiás, su Via Tegra. Ascolta, voi una battuta, perché
delle nostre città.
Esatto, si parla di periferie.
E c'entra molto.
Se ci date
anche
degli strumenti utili, non ci mettiamo contro, non ci interessa la bandiera ideologica. Le nostre periferie sono delle polveriere.
Esatto.
Qui c'è bisogno di un accordo serio tra governo, amministrazioni, comuni, un piano serio, metteteci un po' di soldi, sblocchiamo i cantieri, riqualifichiamo scuole, centri culturali, allora, biblioteche, sì, così che si affrontano questi problemi. Se no,
ecco, questo è Dario Nardella da Goiás, su Vivente, a proposito di una trasmissione dedicata soprattutto a quanto è accaduto a Roma, la rivolta anti-Rom, la magistratura indaga per odio razziale, la trasmissione si chiama Marcio su Roma, diciamo così, per intenderci. E non siamo a Roma, questo, noi siamo a Firenze,
è
un'altra cosa, però il tema delle periferie evidentemente è centrale.
Sì, no, mi fa piacere che abbiamo colto una battuta del sindaco che c'entra molto poi con un tema legato alla cultura, all'estate fiorentina. Ma se ricordate, due anni fa il sindaco mi diede proprio come incarico quello di allargare lo sguardo verso oltre i confini del centro storico. Viene facile pensare di unire l'idea, un'idea di cultura, un'idea di centro monumentale, di centro storico, ma noi abbiamo giocato una sfida diversa per quello che è stato possibile, ed è stato fatto tanto, non da me o dal comune in senso stretto, ma è stato fatto tanto insieme alle associazioni, ripeto, alle associazioni culturali, cioè al mondo del volontariato e del no profit culturale, che ha saputo leggere quest'idea, questo spunto sulla periferia. Allora, non c'è antidoto migliore, più straordinario a forme di incuria, di degrado o di cattiva frequentazione che quello di animare culturalmente i nostri giardini, i nostri parchi, le nostre piazze, i nostri sagrati, i nostri luoghi della periferia cittadina. Questo è stato fatto, è stata data, e in questo il nostro bando dell'estate fiorentina è stato anche una sorta di timone per tante altre esperienze di altri enti locali che ci hanno contattato, e di soggetti che hanno poi usato quest'idea per sviluppare progetti simili in altri luoghi. È stata data una premialità a quei soggetti che hanno dedicato l'organizzazione culturale alla periferia. E questo ha creato dei poli periferici straordinari di cinema, di circo, di arti circensi, di teatro, e quando parlo di cinema penso a quella carovana bellissima che ha girato le piazze da Peretola a Piazza Bartali, gira a Sorgane, girando e montando la mattina un cinema con la curiosità dei residenti che sono scesi dalle loro case con le seggioline dove non hanno trovato posto e hanno potuto vedere trasformarsi in arena cinematografica una piazza che non lo era mai stato. Penso alla Michelangelesca, il grande lavoro fatto insieme al Museo Novecento, a Sergio Risaliti, al sindaco stesso che introduceva queste bellissime lezioni su Michelangelo, fatto a Mantignano piuttosto che in altre piazze della periferia. E qui si è capito come le nostre periferie possono essere luoghi belli, adatti alla cultura, piccoli teatri all'aperto. Le nostre piazze, anche quelle più popolari, più periferiche per l'appunto, possono essere utilizzate attraverso idee straordinarie che rileggono lo spazio. Renzo Piano parla di una rammendo delle periferie, di ricucitura di queste aree periferiche. Ecco, la cultura, soprattutto la cultura dal basso, se vogliamo usare questo termine, forse un po' abusato, ma che rende l'idea, cioè la cultura di quelle associazioni che non hanno una struttura monumentale, certo, di grandi, certo, istituzioni, ma che hanno un'idea fresca per il loro quartiere. È una cultura antidoto verso
delle volte confronti degli vanno dispesse altri. Queste cose proprio perché sono meno magari strutturate della grande istituzione culturale, e questo, sì, è un problema. Questo tema delle periferie fa bene alle periferie, ma fa bene anche al centro.
Assolutamente.
Perché il centro va assolutamente decongestionato. Molti si stanno domandando. Un ascoltatore ci scrive e chiede di chiudere le cascine al traffico. Questo un giorno ci arriverà probabilmente, perché veramente è una questione complicata. Però dobbiamo fare qualche nome. Prima, quando lei ha detto chiudere, cioè, in studio, tutti quelli che avevano gli occhi sul tavolo li hanno alzati dal tavolo, diciamo così. Non rida, caro regista, perché la conosco.
C'è il nostro regista che si sta già leccando i baffi pensando all'arena.
Facciamo un po' di nomi che vedremo.
Sì.
Senza dover cercare per forza il grande evento, diciamo. Cioè, l'altro anno il jazz suonato sulla barca sull'Arno è un grande nome in qualche modo.
Sì,
allo stesso modo.
Ma infatti l'alternanza, come dici, è esattamente tra grande nome, e potrei fare quello di Franz Ferdinand, potrei fare Woody Allen e la sua orchestra, sarà una serata bellissima. Riapriamo la cavea del Teatro del Maggio, questa è una notizia importante. Abbiamo fatto dei lavori, delle implementazioni, è stato fatto un montacarichi per permettere a chi organizza poi di portare le attrezzature sceniche alla quota della cavea. Insomma, adesso utilizzeremo quel palco, quella buca, diciamo, straordinaria che guarda poi la città da Porta al Prato, come palcoscenico di musica internazionale unica. Ed Sheeran, per gli amanti del pop mondiale, Eddie Vedder che ha fatto emozionare i 35.000 del Parco delle Cascine, che tornerà con uno spettacolo nuovo il 15 di giugno, e Roberto Bolle. Qui ci spostiamo verso Piazza della Santissima Annunziata, sarà questo straordinario interprete della danza a aprire le danze, scusate il gioco di parole, della Arena Musart, che è questo progetto unico che ha trasformato Piazza della Santissima Annunziata in un salotto di cultura, di musica e di arti performative. Nicola Piovani, il 15 luglio, e Ascanio Celestini, che sarà al Park, che è questo luogo che dicevo affidato a Fabrica Europa, e poi San Salvi, con tutti i suoi protagonisti dello spazio scenico all'aperto, i Marlene Kunz, ancora Motta, De Gregori, insomma i nomi sono tantissimi. E poi ci sono Tool, Peppe Voltarelli, Peggy Goo, la musica elettronica, Maria Antonietta, una straordinaria cantautrice, Guido Catalano sulle terrazze per questo festival che si chiama Firenze dall'Alto, che racconterà le terrazze della nuova e della vecchia Firenze, se vogliamo, della Firenze storica. Le terrazze della nuova Firenze sono Student Hotel, Manifattura Tabacchi, la Hub, che è questo centro di lavoro e di studio un po' fuori dal centro storico e che è un luogo straordinario di progettazione anche culturale. Insomma, questi sono i grandi nomi, ma poi ci sono le grandi idee, come dicevi tu. Quindi, di nuovo, un festival jazz tutto declinato tra San Miniato, dove verrà Rava, la più grande tromba italiana.
A San Miniato,
e sarà una cosa da...
Già, i brividi,
esatto,
infatti.
Ieri ne parlavo con padre Bernardo, che ci ha dato la sua disponibilità, accoglienza, e lo ringrazio pubblicamente, e ci venivano già i brividi alla pelle, perché è straordinario pensare a un grande come Enrico Rava, che si misura con la magnificenza di questo luogo dell'anima che è San Miniato, per i 1000 anni che chiuderanno proprio durante l'estate.
Un ultimo flash, perché siamo veramente in chiusura, velocissimo.
Davvero un ultimo flash. Mi fa piacere citare di nuovo la Manifattura Tabacchi, perché la Manifattura Tabacchi sarà un luogo animato da grandi festival. Torno sul Volksfestival, perché è una delle esperienze che mi sono piaciute di più di questi anni, cioè unire l'anima popolare del liscio dell'orchestra alla canzone d'autore moderna e contemporanea. Quindi ci saranno delle sorprese meravigliose. Il cinema sul tetto della Manifattura, cioè si potrà andare in Piazza Puccini, lasciare la macchina, entrare nel complesso della Manifattura, salire sul tetto di questo luogo storico e di questa meravigliosa archeologia industriale e vedere Firenze da una prospettiva, ve lo assicuro, sono stato ieri a fare un sopralluogo come non l'avete mai vista. E poi il Puccini Garden, il nostro cinema teatro Puccini. Scusate, un ultimo luogo che voglio raccontare è il complesso monumentale di Santa Verdiana, e qui è il maestro Giancarlo Cauteruccio, che in questi ultimi anni ha saputo rileggere un luogo meraviglioso, è finito su tutte le pagine dei giornali d'arte l'anno scorso per di videomapping e lettura attraverso gli sguardi dei grandi intellettuali, questo luogo prezioso nel cuore di Firenze, a due passi dalle murate.
Tommaso Sacchi, grazie. Naturalmente questa è una cosa che noi racconteremo.
Sono pillole, c'è un...
via via, sì. Perché abbiamo veramente dato soltanto poche informazioni che potevamo dare in questi minuti, però per incominciare a farsi un'idea di questa edizione dell'estate fiorentina, che insomma si prospetta veramente molto ampia, molto densa e diffusa in città. Ci risentiamo presto.
Grazie.
È stato con noi, c'è la pubblicità, poi continua il nostro viaggio nelle start-up con la Nana Bianca.